Ma invece ora parliamo del Pontificio Consiglio della Cultura, che proprio negli stessi giorni, tra il 10 e il 13 novembre della prossima settimana, terrà la sua assemblea plenaria, quest'anno dedicata al tema cultura della comunicazione e nuovi linguaggi. Perché è stato scelto questo tema? Ce l'ha spiegato in questa intervista che ora vi trasmettiamo il presidente del Dicastero della Cultura, l'arcivescovo Gianfranco Ravasi, che proprio il 20 novembre prossimo diventerà cardinale durante il concistoro fissato per quella data. Sentiamo come Monsignor Ravasi ci ha spiegato il significato di questa assemblea plenaria cultura della comunicazione e nuovi linguaggi.
È innanzitutto il tema preliminare a ogni incontro col mondo della cultura. Se non si ritrova il tessuto comune, cioè il lessico, la grammatica, persino la stilistica con cui rapportarci all'altro, incontrare l'altro, è impossibile poi passare ai contenuti. La nostra quindi non è semplicemente una riflessione sulla comunicazione sociale, come avviene per altri dicasteri, anche della Santa Sede, è invece studiare la comunicazione a livello più alto, teorico, strutturale, in modo tale che sia poi possibile passare ai contenuti del dialogo stesso, una volta trovata la sintonia nei linguaggi.
Si può parlare di una difficoltà che c'è oggi nel mondo ecclesiale ad adottare un codice comunicativo comprensibile sia all'interno sia all'esterno, nella comunicazione con il mondo esterno, appunto?
E questo è forse il problema centrale. Si tratta di un movimento duplice, un movimento innanzitutto centripeto, andare verso l'interno, verso il centro, verso noi stessi, perché tante volte anche per noi il linguaggio interno nella comunità ecclesiale è quasi del tutto afono. Pensiamo, non so, al linguaggio teologico così sofisticato che non trova più riferimento a una popolazione cattolica, credente, praticante, che è nell'interno della Chiesa la domenica, ascolta un'omelia, ma che ha al suo interno come linguaggio il linguaggio televisivo, il linguaggio di internet, il linguaggio quotidiano. Movimento quindi centripeto, ma è necessario anche un movimento centrifugo, cioè all'esterno, alla periferia, perché la nostra comunicazione certamente deve avere una sua logica, una sua coerenza, un suo vocabolario proprio, però al tempo stesso deve cercare di lanciare a un orizzonte nuovo, con linguaggi nuovi, il suo messaggio. Non dimentichiamo mai l'opera che ha fatto, per esempio, San Paolo, quando è passato da una cultura che era profondamente semitica a una cultura invece legata al mondo di allora mediterraneo, che aveva l'imprinting dell'ellenismo, della cultura romana.
Rifletterete anche sugli effetti che la tecnologia, la nuova tecnologia, ha sul nostro modo di comunicare?
Abbiamo proprio pensato di fare in modo che queste plenarie, che di solito sono più interne ai dicasteri, per cui sono i membri, i consultori che parlano sulla base delle loro esperienze, abbiamo pensato invece di convocare delle personalità molto diverse e specialistiche in questo ambito, che provochino domande, interrogazioni, qualche volta anche considerazioni e riflessioni. E queste personalità che interverranno appartengono a tutta la gamma, l'arcobaleno quasi diremmo, dei colori della comunicazione di oggi. C'è ancora la comunicazione artistica, c'è ancora la comunicazione liturgica, indubbiamente, ma noi abbiamo per esempio la comunicazione cinematografica, soprattutto abbiamo la comunicazione con internet, con nuovi mezzi elettronici che parlano, come diceva un sociologo americano, di una svolta epocale. Anzi, questo studioso americano Barlow dice che abbiamo assistito in questi ultimi decenni a una svolta simile alla scoperta del fuoco. Forse è eccessivo, però indubbiamente è necessario riconoscere che noi comunichiamo in una maniera completamente nuova e inedita attraverso questi strumenti, ed è per questo che parlerà per esempio un esperto di Google, che parlerà un esperto di Microsoft.
Quindi la famosa frase tante volte citata di McLuhan, che il mezzo e il messaggio va ancora approfondita, va ancora capita?
Sicuramente. Io vorrei allora raccontare un piccolo episodio che mi è stato proprio suggerito dal figlio di McLuhan, che ho incontrato proprio qui a Roma durante una tavola rotonda, e che insegna la stessa materia del padre. Lui diceva: all'inizio del mio insegnamento, molti anni fa, avevo le aule affollate e i ragazzi, finita la lezione, si incontravano tra di loro nei campus, andavano al bar, si innamoravano, eccetera, come avviene in una vita quotidiana di una università. Oggi invece, quando faccio scuola, finita la lezione, i ragazzi non vanno nel campus, si mettono a parlare tra di loro chattando sui loro personal computer, cioè la comunicazione è diventata una comunicazione fredda, una comunicazione non più diretta e immediata. Per questo motivo è certamente molto importante interessarci a questo nuovo mezzo della comunicazione per vedere poi quali sono i diversi contenuti che crescono. L'innamorarsi per attraverso il computer è ben diverso che farlo attraverso un dialogo, gli occhi negli occhi, un contatto che sia, tra virgolette, anche personale, di pelle, immediato e profondo. Questa è una sfida, naturalmente, che deve essere raccolta anche dalla comunità ecclesiale.
Anche perché una delle priorità della Chiesa oggi resta quella di comunicare la fede ai giovani, evitando linguaggi autoreferenziali.
Non vorrei dire, come si suol dire, che esiste il pianeta giovani del quale noi siamo del tutto esterni e che non riusciamo se non a considerare come una sorta di orizzonte problematico. Tuttavia dobbiamo riconoscere che i giovani comunicano in una maniera diversa rispetto alla nostra. Pensiamo soltanto al linguaggio del cellulare, che è un linguaggio persino simbolico ormai, profondamente diverso rispetto a quello che si usa, poniamo, in una omelia, che si usa nell'interno della catechesi stessa. Per questo motivo ritengo che sia fondamentale conoscere bene questo modo di esprimersi, non per totalmente adattarsi ad esso, ma per far sì che nell'interno di esso si possa deporre il seme dei valori, tenendo ben conto del fatto che i giovani, nonostante questa specie di volto o di maschera che presentano impressionante ai nostri occhi della generazione precedente, hanno all'interno le stesse fondamentali domande che non osano esprimere o che, se esprimono, non trovano evasione da parte nostra.
Dunque non è solo questione di imparare le nuove tecnologie, ma anche di mettere in discussione il proprio modo di comunicare, il proprio linguaggio.
Noi abbiamo effettivamente un linguaggio che tante volte è, come si suol dire, autoreferenziale. È un linguaggio che è rinchiuso un po' in se stessi. Anche quando usiamo parole semplici, che sono parole ecclesiali, non hanno nessuna referenza immediata all'esterno, ma solo all'interno. Dico solo un esempio: la parola redenzione per noi ha una carica di significati particolarmente notevoli. Se noi lo usiamo in un ambiente esterno, questa parola cade o al massimo ha qualche vago connotato. Per questo motivo è necessario, senza perdere i propri contenuti, però cercare di fare quella operazione cui diceva McLuhan, in cui il mezzo entra nel messaggio che comunica. E certo, questo vuol dire anche qualche mutamento nel messaggio. Pensiamo al Concilio di Calcedonia, anche se non tutti i nostri ascoltatori lo conoscono, ma è avvenuto un profondo mutamento per la comprensione della figura di Cristo, la cristologia, adottando categorie che non erano quelle della Bibbia, sostanza, persona, natura, che erano della cultura greca, ed era necessario per far sì che la figura di Cristo e il suo messaggio venissero compresi in una cultura che era del tutto innovativa. È un po' quello che accade anche ai nostri giorni e che noi dobbiamo cercare in qualche modo di inseguire. Noi lo facciamo a livello più teorico.
Quello a cui mirate è anche una svolta pastorale, non solo culturale.
Noi vorremmo offrire la strumentazione per poter poi procedere a scelte innovative nell'interno della catechesi. Anzi, io direi che il nostro compito è quello, prima di tutto, di capire, comprendere in maniera chiara, netta e essenziale quali sono i grandi percorsi della comunicazione contemporanea. In secondo luogo, far sì che si trovi una sorta di modalità espressiva di queste scoperte, di queste rilevazioni che facciamo, e alla fine poi ci sarà l'aspetto didattico, operativo, sullo quale potremo anche noi essere presenti e sostenere le varie conferenze episcopali che su questi temi, devo dire, si interessano. Io sono appena reduce dal Canada, dove ho incontrato lungamente i vescovi del Canada, e vedo che loro hanno delle esperienze molto interessanti, ma tante volte ancora condotte con degli schemi che sono propri del mondo nordamericano, ma non ancora aderenti a un mutamento che là poi è stato ancora più forte. Per questo motivo abbiamo voluto fare l'inaugurazione della nostra plenaria, cosa che non accade mai perché è profondamente interna Bernal di Castero in Campidoglio, cioè aprendolo idealmente a un areopago come quello della città, in questo caso la città di Roma, con delle personalità che sono molto diverse, non so, il direttore generale della televisione francese, un critico televisivo, uno che si interessi più del mondo del cinema, un giornalista, in modo tale da avere già in apertura questo desiderio di interloquire a livello più ampio possibile.
Così Monsignor Gianfranco Ravasi ha spiegato ai nostri microfoni lo svolgimento, i contenuti dell'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura che si svolge la prossima settimana dal 10 al 13 novembre con questa apertura particolare, inaugurazione particolare in Campidoglio come avete ascoltato. Vi ricordo che proprio oggi si è svolta presso la sala stampa della Santa Sede la conferenza stampa di presentazione di questo avvenimento. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordo, tra circa 7 minuti c'è il radiogiornale della Radio Vaticana, quello delle ore 14. Un ringraziamento a Roberto Venturini in console, Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.